È il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo ospite e non possiamo dirgli buon pomeriggio, ma buonasera, quasi buonanotte.
Eh sì, tratto in grandissima forma. Buonasera al professor Enrico Castellacci, in grandissima forma, prof.
E possiamo... Ciao ragazzi.
E possiamo dire che non sei all'Elba. E possiamo dire che non sei all'Elba, su questo siamo sicuri.
No. Di questo sono sicuro anch'io, ragazzi.
Dottor Castellacci, siamo di fatti in Cina in questo momento.
Esattamente. Dove di preciso, prof? Geolocalizziamoci.
In questo momento sono a Guangzhou.
Ah.
A Guangzhou, che è la sede della nostra società, che è il Guangzhou Evergrande, di cui l'allenatore, come ben sapete, è Fabio Cannavaro.
Prof, comincio subito io con insomma questa tempesta di domande. La prima curiosità intanto è: che Cina hai ritrovato?
Ma guardate, intanto devo dire che è stato un problema ritornare in Cina, nel senso che ho avuto un permesso particolare del ministero per poter ritornare in Cina. E questo spiega perché in Cina non ci sono contagi, o almeno così appare. In un paese che è un continente di 1,5 miliardi di persone, in questo momento non risultano contagi perché le frontiere sono chiuse. In realtà tutta la Cina, parliamo con facilità e surrealismo di bolle, ma tutta la Cina è una bolla, non ci sono stranieri tranne coloro che vengono qui per lavoro, che hanno delle autorizzazioni particolari. E vi dirò di più, che riesce a entrare, dopodiché ti mettono in quarantena in un albergo governativo, ti fanno una serie infinita di controlli tra tamponi, TAC polmonare, eccetera eccetera. Quindi voi capite che non ci sono stranieri, i controlli per gli stranieri sono così accurati, è difficile che qui il contagio possa avvenire. E non vi parlo del calcio, se siete curiosi vi dico anche come
certo
si struttura il campionato.
Certo.
Perché ora cominceremo la seconda parte, cioè playoff e playout, ma finora la prima parte, il campionato è stato diviso in due gironi che si svolgevano in due città, fate finta Milano e Roma, e le squadre del girone, tutte le squadre stavano in un centro sportivo e nello stesso albergo, e nessuno, né dello staff né dei giocatori, poteva né uscire né entrare perché c'era la polizia fuori. Quindi chiaramente come una quarantena enorme di 70 giorni, tanto è durato la prima parte, per cui voi immaginatevi se in Italia si possono tenere i giocatori bloccati in un albergo per 70 giorni senza avere contatti con l'esterno. Quello che succede in Cina, dove contagi non ce ne sono. Pensate un attimino. E questa è stata la prima parte. Ora siamo ritornati, nel nostro caso, a Guangzhou. Domani partiremo per un'altra città dove saranno fatti, nel nostro caso, i playoff. Ci giochiamo il campionato e lo scudetto. E per un mese saremo completamente bloccati in un albergo con tutte le squadre dei playoff e non potremo né uscire né entrare. Questa è la vera, tra virgolette, bolla.
Prof, io ho subito una curiosità. A parte il fatto che questo, diciamo, il modello cinese in Italia è praticamente inattuabile, perché conoscendo un po' anche le nostre abitudini penso sia totalmente impossibile. Ti chiedo però, visto che insomma, avrai seguito quello che è successo con Juventus-Napoli, quello che è successo ancora prima in Genoa-Torino, che cosa ne pensi di questo protocollo attuale, che comunque ha molte lacune e che alla fine rischia di non far finire il campionato? Protocollo, ovviamente, parlo della FIGC italiana.
Il problema dei protocolli è un problema di cui abbiamo parlato tantissimo anche in passato. Vi ricordate alla fine dell'altro campionato?
Sì.
Io fui molto critico, eccetera, eccetera. Dissi che i protocolli vanno bene quando possono essere applicati e quando non danno adito a interpretazioni diverse. Mi sembra chiaro. Ora, l'ultimo protocollo, quello al quale le squadre italiane si devono attenere, è un protocollo in cui ancora è valida la quarantena soft. Cosa vuol dire? Prevede che il positivo chiaramente vada in quarantena e tutti gli altri vadano in isolamento fiduciario in un centro sportivo, in albergo, eccetera eccetera. È tuttora attuale, salvo che nel protocollo stesso fatto salvo il parere delle autorità sanitarie nazionali o locali, quindi fatto salvo il parere anche delle aziende locali, sanitarie locali. Questo è quello che è successo poi, che l'azienda sanitaria locale di Napoli ha bloccato il Napoli, perché costituzionalmente poteva bloccare il Napoli, perché l'autorità massima è quella dell'azienda. Allora io vi chiedo, com'è possibile dover seguire o poter seguire un protocollo quando all'interno dello stesso protocollo c'è questa deroga che è costituzionale? Allora, ha ragione dalla parte della Juventus a seguire il protocollo, dalla parte del Napoli al fatto che è stata bloccata dall'azienda sanitaria locale. Paradosso, il protocollo è stato confermato dal CTS governativo, quindi è un input governativo, e tra l'altro il CTS stesso in un chiarimento ha detto, il centro ha detto che le aziende sanitarie locali hanno l'autorità per poter formare una squadra. Ecco, allora io vi chiedo, è mai possibile che ci siano queste contraddizioni in termini? È possibile che non ci sia una uniformità di giudizio e di procedimento in tutto il territorio nazionale? Ora non vi dico che bisogna essere come la Cina, perché qui c'è chiaramente un sistema sociale e politico che permette tutto ciò. In Italia questo no, ma un minimo di uniformità, un minimo di chiarezza ci vuole, altrimenti qualsiasi azienda sanitaria locale può fermare, se vuole, una squadra, quella di Genova sì, quella di Palermo no, eccetera, eccetera. Vi immaginate che confusione. Quindi un attimino va rivisto il protocollo. D'altro canto, un protocollo, per essere intelligente, deve essere un protocollo elastico, deve essere un protocollo plastico e che possa dare una conformità e una uniformità in tutto il territorio nazionale.
Raimondo? Prof, buonasera. Le chiedo una domanda che può sembrare banale, però dall'alto della sua esperienza, secondo me il suo giudizio è importante. Questo campionato di Serie A, secondo lei, verrà portato a termine? Cioè, mi spiego meglio. Siamo qui a ottobre a parlare di protocollo, marzo, aprile. Lei ci ha spiegato che in Cina la lezione l'hanno appresa, imparata ed attuata. Invece in Italia non è così, perché di fatto dopo 5 mesi più o meno parliamo degli stessi temi, facciamo le stesse discussioni di 5 mesi fa, segno che questa lezione non è stata presa fino in fondo. Le chiedo, secondo lei riusciremo ad arrivare alla fine quest'anno?
Ragazzi, è tutto difficile. 3-4 mesi fa parlavamo, riusciremo a terminare il campionato. La fortuna ha voluto che ci si riuscisse, si andava in un periodo favorevole, si andava incontro all'estate, la virulenza si abbassava, come abbiamo ben visto, fortunatamente. Ora è tutto l'opposto, cioè il virus si sta intensificando, anche se comunque sia la maggior parte dei pazienti sono asintomatici, e questo è una cosa di cui dobbiamo tener conto indubbiamente. Bisogna stare attenti, chiaramente una bolla integralista come quella cinese non è possibile in Italia per mille motivazioni. Sarebbe semplice altrimenti mettere le squadre in centri sportivi o in alberghi e far giocare il campionato in questo ritiro cosiddetto fiduciario. Soltanto così avremmo una certezza di poter finire il campionato, altrimenti i rischi ci sono sempre. Consideriamo poi anche il paradosso che forse in Serie A si potrebbe anche arrivare a fare una cosa del genere, in B e in C non ci sarebbero le condizioni né logistiche né economiche per poter fare una cosa del genere.
Prof, a proposito di bolle, c'è un'altra bolla che giustamente in alcuni casi va detto anche superficialmente è stata molto raccontata in questi giorni, in questa settimana, cioè quella dell'NBA, la massima lega degli Stati Uniti di basket, ma va detto del mondo, che per 3 mesi di fatto ha rinchiuso un numero iniziale di 6.500 persone tra staff, atleti, gestori di hotel, ristoranti, eccetera, eccetera, finendo la regular season. Poi il numero ovviamente si è ridotto via via perché sono cominciati i playoff, fino ad arrivare a questa notte italiana all'ultimo atto. Grande successo organizzativo, una spesa maxi, si parla di più di 170 milioni di euro, in uno spazio, va detto, che era preesistente, cioè il Disney World Resort di Orlando in Florida. Molti dicono, dobbiamo fare la bolla di questo tipo anche in Italia. Però io penso, ad esempio, alla durata del campionato. Penso al fatto che, almeno a me, non vengono in mente delle strutture adibite ad ospitare 20 squadre, ma anche fossero 10, per fare una sorta di playoff, quindi un format diverso, dove poi bisogna metterli a disposizione dei campi d'allenamento, dei campi da calcio. Quindi è un'idea che va, come dire, definitivamente detto che è impossibile da trasportare in Italia?
Amico mio, sì, chiaramente impossibile. Non ci sono, primo, non c'è la mentalità per una cosa del genere, vero, né probabilmente la pazienza anche da parte degli atleti. Qui in Cina abbiamo fatto 70 giorni di ritiro globale, come la NBA, la stessa cosa, in un centro sportivo che però conteneva non solo tutti i campi d'allenamento per tutte le squadre, ma anche tre stadi dove si giocava nel campionato, uno di quali di 70.000 posti, per dire, non stadietti. In Italia non ci sono non c'è, primo, la mentalità, secondo, non ci sono le strutture adeguate, e poi si potrebbe al limite tentare di farlo in Serie A, ma voi considerate la B e la C alla stregua della A per queste motivazioni? Completamente impossibile. Allora dovreste dire: riusciamo a fare una bolla per la Serie A, ma la B e la C le escludiamo a priori. Comunque anche per la A non è ipotizzabile, è troppo lungo il campionato, mentalità diversa, condizioni sociali e politiche diverse per poter affrontare un discorso di questo genere. Quindi dobbiamo attenerci a quello che possiamo fare, stare piuttosto attenti ovviamente, seguire con razio, non estremizzare né da una parte né dall'altra, perché il dramma è l'estremizzazione. Io ho sentito parlare a un certo momento il ministro che diceva il campionato finirà e il sottosegretario alla sanità che diceva bisogna fermare il campionato. Cioè, voglio dire, se non c'è neanche uniformità di giudizio dagli stessi componenti dello stesso governo, diventa problematico. Quindi un protocollo che vada un attimino modificata, avendo un parere autorevole del CTS, e che porti a un raccordo globale uniforme in tutta la penisola.
Prof, ultimo giro di domande, riparto io chiedendoti questo. Ovviamente la distanza anche geografica rende la comprensione anche di quello che è successo e sta succedendo adesso in Cina molto complicata per chi come noi in questo momento è in Italia. Molti sostengono che, ad esempio, le notizie reali sulla diffusione del contagio non solo non arrivino dalla Cina all'Italia, ma neanche nella stessa Cina ci sia la piena trasformazione in fatti di un contagio zero, che è quello che di fatto però ci hai anche raccontato tu stesso. Cioè, intorno a te vedi la stessa, come dire, anche tranquillità di un contagio realmente a zero, di una bolla vera e propria in Cina? Perché in molti professori sostengono la Cina non dice, non comunica i numeri reali della diffusione del coronavirus a livello locale.
Allora, a parte il fatto che chiaramente io non posso sapere se la Cina che ufficialmente dice che i contagi sono zero da più di un mese, vi premetto, sono zero da più di un mese, dica più o meno la verità, questo io non posso garantirlo. Io posso dirvi quello che vedo, cioè la realtà quotidiana, cioè la vita qui è diventata normale. Al di là delle bolle del campionato di calcio, la vita qui è perfettamente normale, qui è tutto aperto, non ci sono problemi. Certo, la mascherina la portano tutti, la portano anche fuori, ormai è diventata una forma mentis, capito? Cioè, io penso che diventa automatico per un cinese uscire e mettersi la mascherina, e quindi già questo protegge molto. E poi ricordiamoci che non è venendo in Cina nessuno straniero, insomma, non è difficile che se non c'è un contagio interno non arrivi una... Per cui la vita è pressoché normale, però stanno estremamente attenti e quindi io penso che realmente la situazione sia come la descrivono, più o meno, poi non vi posso dare certo delle certezze assolute.
Raimondo?
Le chiedo, prof, lei che li ascolta, sente quotidianamente, in questo momento quali sono le criticità maggiori per i medici dei club di Serie A, di Serie B, di Serie C? Quali sono le difficoltà quotidiane per loro per provare quantomeno a tenere a bada questa situazione, il gruppo squadra?
Ma guardi, le problematiche sono tantissime. La presidente dei medici del calcio italiani ne sono chiaramente perfettamente a conoscenza. Distinguiamo subito che la A è una cosa, la B e la C è un'altra, l'abbiamo sempre dichiarato. Sì. Quindi nella A ci sono molte più possibilità di tipo logistico ed economico, che quindi permettono anche ai medici di gestire meglio. Se chiaramente i protocolli saranno chiari, perché se i protocolli non saranno chiari i medici avranno tante difficoltà. Il medico sociale in questo momento non deve far altro che far rispettare le regole che ci sono. Questo è il compito del medico sociale. Quindi c'è il positivo, lo fa mettere in quarantena, tutti gli altri li porta tutti in ritiro e in isolamento fiduciario. Questo è quello che spetta. Quindi ci vuole chiarezza nei protocolli. Per quanto riguarda la B e la C, e lo sappiamo, esistono delle problematiche di tipo logistico e di tipo economico. Gli stessi tamponi che oggi sono aumentati, perché voi sapete che oggi i tamponi invece che ogni 48 ore, ogni 72 ore vengono fatti ogni 48 ore, eccetera, hanno un costo economico che le stesse squadre di C non riescono a sopportare. Se in tre mesi sono stati spesi più di 8 milioni di euro solo per i tamponi, voi pensate un intero campionato quello che potrà portare. Certo. Quindi già è una spesa enorme per le squadre di C, non so come potrebbero fare. Ma poi non hanno le strutture logistiche. Se devono andare tutti, basta un positivo in quarantena, gli altri tutti in ritiro fiduciario, devono avere il centro sportivo adatto, che non c'ha quasi nessuno, devono avere un albergo a disposizione, che non c'ha quasi nessuno. Cioè, sono delle difficoltà in B e in C enormi, quindi non accomuniamo mai A, B e C, perché sono realtà completamente, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico, diverse. Io è tanto che lo dico da mesi e mesi, no? Con le polemiche, voi vi ricordate, no? Tutte le polemiche, le minacce di dimissione dei medici di Serie C e B che io ho portato avanti per cercare di far capire anche a livello di Federcalcio e di governo che le realtà più piccole devono essere comunque tutelate. Quindi i protocolli devono essere talmente intelligenti e talmente elastici da far rispettare, da farsi rispettare sia per quanto riguarda la A, ma anche per quanto riguarda le società minori, altrimenti chiaramente non si arriva a fine campionato, specialmente per le categorie inferiori.
Prof, prendo spunto dalla notizia che oggi l'Under 21 non giocherà domani la partita prevista per la qualificazione all'Europeo, sì. Verrà sostituita dalla Nazionale Under 20.
Under 22.
E l'Under 20 ha chiesto la FIGC alla UEFA di poter aggregare quattro giocatori, Cutrone, Ricci, Sottile e Tonali, che avevano contratto in precedenza l'infezione da Covid-19 e che quindi naturalmente hanno già avuto il Covid. La mia domanda qual è? Allora, ho guardato Cutrone, è rimasto positivo a marzo. È stato visto proprio il comunicato della Fiorentina che Patrick Cutrone è risultato positivo a metà marzo dello scorso marzo. Quindi c'è una sorta di immunità, quindi? Cioè voglio dire, scientificamente parlando, ti chiedo, quanto può durare un'immunità? Perché poi alla fine questo è un problema che riguarda il calcio, ma riguarda la società. Cioè si presuppone che questo giocatore possa essere immune, no? Ancora.
Senza che però, prof, ci sia una valenza scientifica, quantomeno ufficiale.
Ecco, correggetemi se la mia, diciamo, deduzione è questa.
Anch'io sono rimasto sorpreso a leggere
questo. Come dire, si va a capire, avendolo già preso, cioè si dà scientificamente per certo quasi che lui non possa
riprendere.
Esatto, almeno a breve. Chiedo a te, prof, appunto una delucidazione in merito.
Sì, allora, intanto da un punto di vista scientifico non abbiamo nessuna certezza che una persona, perché tanto può succedere a tutti, che sia stato contagiato abbia un'immunità. Questo assolutamente no, perché dipende dalla carica anticorpale che il soggetto è riuscito ad avere. Cioè, se ha tantissimi anticorpi, probabilmente questa pseudoimmunità durerà più a lungo. Se ha pochi anticorpi, durerà sicuramente meno.
Quindi questo lo vedono dal sierologico? Lo vedono dal sierologico?
Ecco, ma io però...
No, chiedo, sì.
Primo lo vedono dal sierologico. Certamente questi quattro giocatori si aggregheranno all'Under 20 dopo aver fatto sia il sierologico sia il tampone. Ecco. Il sierologico... perché dia conferma di quando ha avuto l'infezione e di che grado l'ha avuto, e il tampone per vedere se attualmente ha qualche cosa. Certo. Cioè, i controlli vengono fatti comunque, sì, perché sì. Non c'è dato scientifico, avete perfettamente ragione voi, che ci dà garanzie di un'immunizzazione a chi ha avuto la malattia, perché dipende dalla carica virale che l'ha colpito e dipende quindi dalla carica anticorpale che il soggetto è riuscito a tirar fuori.
Bene. Prof, grazie di cuore, continueremo a seguirti.
È stato un piacere.
Prof, ma si vince lo scudetto o no in Cina? Noi del Guangzhou.
Ma guarda, Fabio è molto bravo, qui in Cina è considerato, se non il migliore, uno dei migliori. C'ha una squadra di grande livello, molto competitiva, a tutti i livelli, quindi una squadra molto forte. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, il girone eliminatorio l'abbiamo vinto con 11 punti di distacco sulla seconda. Ora ci sono i playoff e ci sono altre squadre molto forti, vedi lo Shanghai SIPG, vedi il Pechino, e quindi il Guangzhou se la giocherà come sempre, ma certamente è una delle squadre più forti in Asia, ecco.
Certo.